La casa editrice La Meridiana è a Molfetta, quindi è una casa editrice fondata da Don Tonino. Una responsabile della Meridiana è la dottoressa Elvira Zaccagnino. Un applauso per la dottoressa.
Grazie, voglio subito svelare, dire la verità, Don Tonino non è stato il fondatore della casa editrice. Lo dico perché se uno va a leggere sui registri, diciamo, di fondazione della cooperativa non trova il suo nome, non c'è. E devo dire che questo, però noi lo sentiamo il fondatore. Il non esserci nel momento in cui i soci fondatori andavano a firmare, a noi sembrò allora una grave mancanza, come proprio tu non ci devi stare. La colpa è tua se stiamo facendo questa cosa, tu ci hai incoraggiati. E poi invece abbiamo capito che era un grande gesto di libertà. L'abbiamo capito dopo la sua morte, quando il pensiero di Don Tonino ha avuto, diciamo, vicende alterne anche nella storia della nostra diocesi. E allora, dobbiamo dirlo, cioè si è cercato di risistemare alcune cose. E il fatto che io potessi dire, ma noi siamo liberi, ci permette oggi, dopo 21 anni, di esserci ancora. E vi devo dire che talvolta, quando ci troviamo a fare delle scelte, noi siamo una casa editrice, quindi pubblichiamo libri, e abbiamo fatto delle scelte di alcuni libri piuttosto che altri. E alcune volte con Guglielmo, che è tra i fondatori e del direttore della casa editrice, diciamo, vabbè, ma questa cosa, se non la pubblichiamo noi, chi la deve pubblicare? Lo sentiamo come un dovere morale, come un fatto proprio di coscienza. E soprattutto quei libri che magari aiutano più a riflettere, noi non pubblichiamo soltanto libri di Don Tonino, il nostro catalogo è molto ampio. Don Tonino è un pezzettino della nostra storia, ma è quello che fa la nostra storia ancora oggi. E devo dire, è quello che fa la nostra storia oggi nel sud, nel mezzogiorno. Noi siamo una casa editrice che sta qui. Non sta lì dove si fa il pensiero dominante. E quando la Meridiana scelse di nascere, e quindi Don Tonino sta nelle nostre radici, sta nella nostra storia e sta nella nostra forza, noi scegliemmo il sud. Cioè scegliemmo a 20 anni, 21 anni, non di fare la valigia e di andarcene al nord e magari di lavorare un po' lì e poi di tornare, no. La sua esperienza, l'esperienza che noi, a partire ad esempio da me da 17 anni, stavamo facendo con lui, era quella che in questo tempo, e in questa storia, e in questo luogo, noi ci stiamo scommettendo. Andar via ci sembrava un tradimento. E allora ci inventammo un lavoro che ci consente ancora oggi di star qui. Io penso, se Don Tonino... persona della nostra terra, io non sono salentina, sono barese, diciamo, spudoratamente barese, diciamo. Vivo tra Molfetta, che è la sede della casa editrice, e Terlizzi, che è la città dove vivo, quindi non è un Don Tonino salentino quello di cui vi posso parlare, Don Tonino che ho conosciuto nell'esperienza della nostra diocesi, però posso dirvi questo, che c'è una caratteristica di Don Tonino che credo valga per ognuno e ognuno di noi. Lui è stato un uomo che ha scelto il suo tempo, cioè quello che a lui è stato dato di vivere, quell'arco che a noi appare ancora troppo breve perché avremmo voluto che durasse un po' di più, e ha scelto il suo luogo, lo spazio, cioè le città nelle quali lui è stato. In questo modo Don Tonino ha fatto la sua storia, e siccome lui è stato nel sud, ha fatto la sua storia di uomo, di prete e di vescovo del sud. E in questo modo, facendo questa scelta, guardate che è una scelta di campo. Cioè, questa è la mia storia, dove sto io oggi? A Copertino? Qual è la storia di Copertino? Come entro in relazione con Copertino? Qual è la diocesi che mi è stata data? Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Terlizzi? Qual è la storia di questo popolo? Diventa la mia storia. Lui ha fatto questa scelta di campo. Ha sposato il tempo che gli era dato ogni giorno della sua vita e i luoghi, gli spazi che ogni giorno, con la sua 500 prima e con la sua Renault poi e con la sua Punto per il breve tempo che la ebbe, attraversava. E questo significa che in quel tempo, in quello spazio, ciascuno di noi incrocia delle storie e incrocia delle persone. E lui ha fatto la sua storia di uomo, prete e vescovo del sud, incrociando la storia delle città e delle persone che lui ha incontrato. Come vescovo poi ha fatto una scelta di campo. I vescovi ne possono fare tante, una volta che entrano nei luoghi del potere ecclesiale. Lui ha fatto la scelta che aveva già fatto la prima volta quando si è inginocchiato sull'altare, cioè quella del Vangelo. Non ha fatto altre scelte da vescovo. Ha continuato, il Vangelo gli è stato messo in testa, lui l'aveva già scelto, ha continuato a risceglierlo. Non ha fatto da vescovo altre scelte, che pure si possono fare, perché era diventato all'interno della gerarchia un uomo di potere, aveva potere. Però che significava per Don Ittolino avere potere? Significa che io posso, e posso scegliere anche come vivere questo mio ruolo. Lui ha scelto di viverlo con il Vangelo. E guardate, del Vangelo Don Tonino lo conosceva ovviamente tutto, ha scelto una pagina straordinaria, che è quella delle beatitudini, che è una pagina che ancora oggi è molto forte, perché è la pagina che rovescia i modi soliti: beati i miti, non i potenti, beati gli operatori di pace, non di guerra, beati gli umili, beati i poveri, beati gli ultimi. Lui ha fatto questa scelta di campo, e questa tecnica del rovesciamento, di ribaltare le cose, è stata la tecnica con la quale Don Tonino attraversava le città, la città di Molfetta, di Terlizzi, di Giovinazzo, penso anche le vostre città quando veniva qua, e ha attraversato anche la cultura del Mezzogiorno. La cultura del Mezzogiorno è ancora oggi, più di allora, una cultura marginale. Don Tonino l'ha rovesciata, dicendo che in fondo, probabilmente, guardando dalle periferie e non soltanto alle periferie, si può guardare il mondo in modo diverso. Io credo che questo lui ci abbia insegnato e ci abbia in qualche modo comunicato. E come ha fatto questo? L'ha fatto con quella che è la caratteristica anche, la forza, diciamo quasi carnale, passionale, di noi uomini e donne del Sud, che è quella praticamente di metterci dentro le cose che facciamo tutta la nostra passione. Tutta. Per intero. Chi ha conosciuto Don Tonino, chi dal vivo o chi lo ha conosciuto dai suoi scritti, eccetera, la cosa che emerge è questa forte passione quasi carnale. Cioè, quando nella Carezza di Dio descrive, diciamo, a un certo punto l'innamoramento o il desiderio, allora uno si chiama Don Tonino, diciamo, come hai fatto a scrivere così bene di un reggiseno tu? Capito? Cioè veniva certo. Allora c'è questa proprio forte passione, questa proprio tensione molto ideale. Però allo stesso tempo la nostra storia, la nostra caratteristica è quella anche di non parlare di ruoli, ma parlare di nomi, di riconoscerci per nomi e di conoscerci per storie. È fatta di corpi vissuti e di corpi che vivono, del bisogno soprattutto degli altri. In Don Tonino c'era questo forse forte bisogno degli altri e soprattutto un bisogno forte diretto agli altri, senza tentennamenti. Mi occupo di cultura, quindi vorrei provare a dirvi che cosa può significare ancora oggi per la cultura del Mezzogiorno l'esperienza di Don Tonino. Se uno va nel pensiero di Don Tonino e vuole capire a quale cultura Don Tonino faceva riferimento, io penso che si trovino due grandi, diciamo, filoni. Uno laico, fortemente laico, e l'altro invece che è cattolico, è la sua formazione. E quello, guardate, laico, Don Tonino scrive delle pagine bellissime su questa personalità del pensiero laico che probabilmente oggi bisognerebbe riscoprire. Lui era nella città di Molfetta e Molfetta è la città di Gaetano Salvemini. Ateo, fino alla fine. E Don Tonino scrive di perché gli piace Salvemini. Gli piace per queste parole scritte da Salvemini, perché lo sente vicino alla sua cultura. Salvemini nel 47 aveva scritto: io credo solo nel Critone di Platone e nel discorso della montagna. Questo è il mio socialismo e lo tengo inespresso nel mio pensiero, perché esprimerlo mi sembra di profanarlo. Cerco di esprimerlo meglio che posso nelle opere. Affrontare problemi concreti, immediati, seguendo le direttive di marcia dettate dalla morale cristiana e non perdere tempo in disquisizioni teoriche su cosa è, cosa dovrebbe essere, che cosa sarà la democrazia, il marxismo, il socialismo, l'anarchia, il liberalismo, che se ne vadano tutti quanti a casa del diavolo. perdere tempo a prestare acqua nel mortaio delle astrazioni e vigliaccheria, diceva Salvemini, e evadere ai doveri dell'azione immediata e rendersi complici della conservazione dello status quo. Questo è il pensiero di Gaetano Salvemini, sempre Don Tonino. Ora non so in quale anniversario, ci furono una serie di manifestazioni a Molfetta in un anniversario salveminiano. Lui scriveva in un altro scritto, rivolgendosi molto bello, se ne avete la possibilità andatelo a leggere per intero. Scriveva perché, diciamo, lui sceglieva Salvemini. La risposta è semplice. Viviamo in un'epoca così povera di tensioni, così priva di slanci utopici e così schiacciata nella contemplazione di orizzonti dai bassi profili, che il ricorso all'intercessione dei santi del calendario liturgico non mi sembra compromesso dall'invito a imitare un uomo integerrimo che, pur appartenendo ad un altro martirologio, col suo rigore morale mette sotto accusa permanente il terribile calo di evidenze etiche di cui stiamo tutti pagando le spese. Anche la cultura laica ha l'elenco degnissimo dei suoi santi e Salvemini merita di esservi incluso come nessun altro, con tutti gli onori che si devono ai galantuomini. Ma c'è un altro motivo che mi spinge a inchinarmi dinanzi a quest'uomo, facendomi scorgere lontane parentele con lui, la costante riconduzione alle norme del Vangelo che egli fa della sua vita morale. Penso che questa sia una grande lezione oggi di recupero, di una, di un pensiero laico di cui c'è fortemente bisogno. E poi l'altro filone, che è quello della sua formazione. Una cosa che Don Tonino ci ripeteva e che nel suo piano pastorale ritorna, la Gaudium et Spes, io cito soltanto quella, cioè quello che abbiamo letto ora di Salvemini, guardate come ritorna, le gioie e le speranze, si diceva nella Gaudium et Spes che Don Tonino fa sua, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. In Don Tonino, vescovo e pastore del sud, ci sono queste due forti tensioni ideali. E proprio in virtù di questo, diciamo, di questa forte tensione alla concretezza, cioè non parliamo di democrazia, non parliamo dei santi, se sono, no, delle cose concrete, di quelli che sono i bisogni della gente. E questa spinta Don Tonino la riceve da un pensiero laico e dal pensiero, dalla sua dottrina, dal Vangelo e da quello che gli veniva detto dalla Chiesa. Appunto, prendere e fare proprie le gioie e le speranze degli uomini di oggi, di questo tempo, non di un altro tempo. In virtù di questo, guardate, Don Tonino che cosa fa a un certo punto nella nostra diocesi? Lui aveva l'abitudine di scrivere delle lettere molto belle, molto forti, che partivano dal suo sguardo dalla periferia sulla città. Scrive una lettera agli intellettuali, anche questa molto forte. Trahison de Clercs, il tradimento dei chierici, ma non dei preti, il tradimento degli intellettuali. Innanzitutto gli chiede scusa, dice: scusateci, noi Chiesa nei vostri confronti non siamo sempre stati buoni, talvolta vi abbiamo giudicati prima ancora di ascoltarvi, soprattutto quelli che partivano da più lontano rispetto a noi. Scusateci, però in questo momento voglio oggi parlarvi del vostro tradimento. E non di quello da voi messo in atto come ritorsione nei confronti della Chiesa, ma di quello ben più grave da voi operato nei confronti della città. Ci state lasciando da soli, vi siete ritirati nelle vostre torri d'avorio, non si sa bene se a meditare vendetta o a ruminare sterili supplementi di analisi, o a contemplare dalle vostre aride specole i fasti di una dietrologia senza speranza. Siete latitanti dall'agorà, è molto duro. Dico che questa lettera che fu un manifesto che Don Tonino fece affiggere nella città, perché c'era una città dove la gente chiedeva di essere ascoltata e nessuno li ascoltava, si faceva eco di quello. Lui uscì con questo manifesto. Poi non vi dico che cosa accade, insomma. È più facile trovarvi nelle gallerie che nei luoghi dove si esprime l'impeto partecipativo che costruisce il futuro. E intanto la città muore col vostro nulla osta. La città benestante, consapevole dei suoi mezzi ma cieca nei suoi fini, corre verso un degrado di felicità mai conosciuto finora, mentre la città diseredata vive in simbiosi con la disperazione più nera e langue per asfissia da futuro. C'è un Don Tonino che sceglie questo mezzogiorno con quel pensiero, diciamo, socialista di impegno, non socialista di partito, di appartenenza, ma socialista perché entra nelle pieghe del sociale e che fa riferimento ad una chiesa che entra nelle pieghe del sociale, della gente che ha carne, che ha nome, che ha storia, sente che la cultura è latitante, è fortemente latitante e la chiama diciamo a intervenire, la chiama ad uscire da quelle torri d'avorio, la chiama a farsi carico, a dare voce, a dare anche sguardo, prospettiva, perché in fondo il ruolo della cultura è questo. Che cosa, mi avvio a concludere anche perché penso che l'ospite d'onore sia proprio Don Agostino, cosa diciamo Don Tonino consegna a questa, al mezzogiorno e a chi nel mezzogiorno attraverso modi diversi fa cultura? Nel ruolo politico, nel ruolo amministrativo, anche nel ruolo religioso. Chiede una cosa sostanzialmente, chiede la parresia. Che cos'è la parresia? È parlare chiaro. È dire. Cioè la capacità praticamente di rifiutare ogni complicità con il potere, qualunque esso sia. E nel dire adesso la verità, quale che sia il fondamento di questa verità. Cioè lui e Salvemini partono da percorsi, da scelte diverse, però si ritrovano dove? L'altro, la carne dell'altro, il bisogno dell'altro. Sia che diciamo la provenienza, sia il coraggio che sente il cittadino di prendere coraggio appunto e di dire, di fare una scelta, o anche se questa è un'ispirazione divina, non importa da dove veniamo, però c'è una verità che va detta, che va anche gridata. Io penso, diceva il vicepresidente della provincia, che questo è un tempo molto difficile oggi, io penso che questo sia anche un tempo molto triste. Non perché soltanto non si arriva alla prima, alla seconda, diciamo, alla terza settimana, al secondo giorno del mese. È un tempo molto triste questo perché avvertiamo che ci manca il senso dei legami, il senso delle relazioni, e che invece è una cosa su cui Don Tonino ci ha abituati. Penso che sia un tempo molto triste perché ha perso i valori di fondo, quelli che mi portano a stare con gli altri e a occuparmi degli altri. È un tempo triste, molto triste, se quattro ragazzi in una città benestante del nord bruciano un clochard. È triste questo tempo, ci possiamo arrabbiare, però a me dà molta tristezza, come è anche molto triste questo tempo se in una indagine fatta nelle quinte elementari si scopre che 8 ragazze, 8 bambine su 10 da grandi vogliono fare la velina, così possono sposare un milionario. Io penso che sia un tempo triste, nel quale, diciamo, proprio grazie a Don Tonino, siamo chiamati a fare una scelta, che è la scelta di occupare il nostro spazio e il nostro tempo, e che è già importante perché oggi solitamente si preferisce non farla questa scelta. Sia che siamo genitori, che siamo lavoratori, che siamo medici, che siamo sacerdoti, che siamo politici, no, non la facciamo. Occupiamo un tempo e un luogo senza magari attraversarlo. Don Tonino invece l'ha attraversato. Don Tonino ci ha detto appunto che è importante sceglierlo il luogo e lo spazio che ci è dato. Non sappiamo quanto ce n'è dato, giorno per giorno, giorno per giorno. Ed è anche importante capire che scelta fare, cioè non è irrilevante da che parte si sceglie di stare. E Don Tonino ci ha detto da che parte si può stare. Io ho portato un libricino, veramente pensavo fosse un po' di meno, è un libricino che abbiamo pubblicato alcuni anni fa, che si chiama Il Pozzo di Sicara, appunti sulle alterità. L'ho lasciato in fondo, sono solo un centinaio di copie, ma vedo che qui dentro siete molti, molti di più. Don Tonino ha fatto la scelta dell'alterità. Ed è questo che oggi ci chiede di fare, occupare il nostro posto, diceva, mettendosi dentro l'occhio dell'altro. E credo che questo sia, diciamo, il modo di stare nel sud, perché questo è un tempo molto difficile anche per noi del Mezzogiorno, e devo dire che è tornato ad essere un tempo molto difficile per noi donne, per noi bambini, per noi donne che pensiamo. Don Tonino, concludo con una sua frase, giusto per non essere pessimista. Lui la rivolgeva ai politici, però penso che ciascuno di noi sia un politico, perché appunto abitare un tempo e uno spazio significa fare polis, riempire, stare nell'agorà, stare nella piazza. E diceva: non scoraggiatevi anche se è buio intorno, non tiratevi indietro, anche se avete la percezione di camminare nelle tenebre. E di notte, che è meraviglioso attendere la luce. Bisogna forzare l'aurora a nascere, credendoci. Amici, forzate l'aurora. E lui, che era un pacifista, diceva: questa è l'unica violenza che vi è consentita. Dunque, siamo autorizzati ad essere violenti in questo senso. Grazie.